E da Catania ci spostiamo direttamente in Gran Bretagna e più precisamente a Bristol, dove domenica sera ci sono stati dei scontri molto duri durante una manifestazione contro il Police Bill, la nuova legge proposta dalla ministra degli interni britannica Priti Patel per aumentare i poteri della polizia e limitare fortemente la libertà di manifestare. Noi abbiamo letto dai comunicati che centinaia di manifestanti si sono diretti verso il commissariato di Bridgewell. La protesta è stata inizialmente pacifica, nonostante i poliziotti fossero pochi, i manifestanti si sono seduti in terra di fronte all'edificio, quando nell'area invece sono confluiti rinforzi, la polizia ha attaccato i manifestanti che a questo punto si sono difesi e hanno contrattaccato. Le finestre del commissariato sono andate in pezzi e due mezzi della polizia sono stati incendiati. Siamo collegati con Luca, un compagno che vive a Bristol, e con lui vogliamo cercare di capire qualcosa di più sia di quello che è accaduto in piazza sia delle dinamiche di questo nuovo progetto di legge che è stato lanciato dalla ministra degli interni Patel all'indomani del selvaggio pestaggio nei confronti di una veglia funebre indetta da compagne femministe in memoria di Sarah Everard, una ragazza rapita, stuprata e uccisa da un poliziotto. A te la parola.
Buongiorno, ciao. Le modifiche che stanno cercando di imporre al quello che si chiama Public Order Act del 1986 sono delle modifiche veramente importanti, nel senso che limitano la libertà di espressione in maniera incredibile. Quello che è successo in piazza e che io solo in parte ho vissuto dal vivo, appunto come hai descritto tu, era una manifestazione assolutamente pacifica all'inizio per diverse ore, con un sacco di molto partecipata, che poi si è trasformata in una serie di scontri. Le dinamiche onestamente non sono chiarissime, almeno io non ho avuto una chiara impressione di quello che stesse succedendo, però sicuramente rimane fondamentale capire l'importanza di quello che stanno cercando di cambiare con questa crime bill che stanno appunto proponendo, che stanno votando, ecco, in questi giorni. Innanzitutto,
ho letto che in seguito alle proteste la discussione che doveva essere già in questi giorni è stata rimandata dopo Pasqua, quindi in qualche modo, perché le proteste non sono state soltanto a Bristol ci sono stati gli scontri più duri, ma in realtà la protesta è cominciata già a Londra nell'immediatezza della violenta repressione delle femministe che si erano riunite a Clapham Common per ricordare Sarah Everard, e poi successivamente davanti ai commissariati di polizia, davanti al Parlamento e anche in altre città della Gran Bretagna, quindi una protesta molto ampia.
Assolutamente sì, e appunto la decisione di rinviare la discussione nel Parlamento inglese è avvenuta prima della manifestazione di domenica, e secondo me in realtà è anche un tentativo di far perdere un po' di inerzia alle proteste, però questa è una mia personalissima opinione.
Comunque, insomma, secondo te stanno giocando la carta di rimandare perché, come dire, cali la tensione nei confronti di questa nuova legge, insomma, cercando di smorzare anche la rabbia che c'è stata dopo le botte distribuite alla veglia per Sarah Everard?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché appunto stiamo parlando di queste modifiche che danno un potere pazzesco alla polizia, nel senso che si introduce questo concetto di rumore per quanto riguarda le manifestazioni e livelli di stress o per le persone, diciamo, vicine alla manifestazione, ma tutte queste cose, tutte queste valutazioni vengono affidate alla polizia. Quindi è una decisione assolutamente arbitraria della polizia, che decide: ah sì, questa manifestazione sta producendo in effetti stress o sta disturbando le persone vicine, quindi possiamo intervenire. E gli interventi possono essere sono decisi da agenti anziani che possono usare qualsiasi mezzo. Quindi questo è quello che sono le modifiche che stanno cercando di fare, e possono usare qualsiasi mezzo per impedire disordini, danni, e una cosa che viene definita l'impatto della manifestazione. Ora, una manifestazione senza un impatto
è una manifestazione inutile, è una manifestazione inutile. E poi cosa sia impatto e cosa non lo sia è completamente arbitrario, no? Se lo decidono. Scusa, ma tu stai usando viva voce o cuffie per caso?
Io sto usando le cuffie, sì.
E per cortesia togliele, perché c'è un grosso disturbo.
Ah, certo.
Scusami, non dovevo dirtelo io all'inizio. Dicevamo, questa dinamica si è sviluppata anche nei confronti di quella che sostanzialmente era un momento di rabbia, ma anche di ricordo, per una ragazza che era stata rapita nel centro di Londra mentre tornava a casa, e poi il suo corpo è stato trovato in una valigia e il responsabile è stato arrestato ed è un poliziotto della Polizia Metropolitana di Londra. Quindi siamo di fronte, come dire, ad una violenza che è partita anche dai divieti che la polizia ha imposto a quella manifestazione, nonostante le iniziali organizzatrici avessero tentato, come dire, di dire: ma noi staremo distanti, eccetera eccetera. Le hanno minacciate di multe di 12.000 euro a testa. Infatti poi la manifestazione si è svolta lo stesso, ma in maniera del tutto spontanea, senza chiedere il permesso. Ecco, mi sembra che su questo piano ci sia un utilizzo della pandemia anche in Gran Bretagna, ma l'abbiamo già visto anche in Grecia, ma nella stessa Italia, per limitare la possibilità di manifestare e per cercare di intervenire violentemente contro chi lo fa lo stesso.
Sì, sì, sì. Noi siamo in lockdown da gennaio, e in questo ultimo è stato introdotto appunto il divieto di manifestare. Nel primo non l'avevano pensata questa cosa qua, invece adesso probabilmente anche perché volevano, appunto, c'era in ballo la votazione di queste modifiche alla legge, ecco.
Che di fatto danno un enorme potere alla polizia. Ma tra l'altro forse vale la pena ricordare che Briti Patel è una persona che aveva annunciato di essere favorevole alla pena di morte. Quindi siamo di fronte a un ministro dell'interno particolarmente pronto a consegnare sempre più poteri alla polizia.
Sì, da potere alla polizia, da potere al ministro dell'interno, anche perché il ministro dell'interno avrebbe praticamente, appunto, un potere illimitato nel definire cosa vuol dire interferenze nell'attività, nelle vicinanze a una manifestazione o alla vita della comunità. Quindi questa sì, insomma, da questi poteri al ministro dell'interno, e poi sposta sposta il potere dai manifestanti alla polizia all'interno di una manifestazione, in qualche modo, In più c'è un inasprimento ovviamente delle pene e perché si passa da 3 mesi a 51 settimane di prigione per gli organizzatori che non rispettano le condizioni che vengono imposte, e le condizioni però non sono note perché sono basate appunto su decisioni arbitrarie della polizia al momento della manifestazione, che è una, quindi è una cosa, un'altra cosa assurda.
Sostanzialmente un anno di reclusione se decidono che sei stato l'organizzatore di una manifestazione spontanea. Diciamo che riesce ad andare peggio che nel nostro paese, dove hanno provato a penalizzare, ma non così tanto, l'organizzazione di manifestazioni alle quali non è stato concesso il permesso, quindi davvero un secco peggioramento della situazione. Ma mi pare che queste piazze però siano invece una risposta molto forte, molto, molto, molto chiara. Chi anima queste piazze? Ce lo vuoi un po' raccontare? Chi era in piazza a Bristol il 18 di marzo?
Allora, fortunatamente sì, qua a Bristol ci sono vari collettivi abbastanza attivi. E la risposta in generale, vuoi anche perché è una città giovane, piena di studenti, è forte. Sì, ci sono vari collettivi che si muovono, e siccome tra l'altro questa parte delle leggi che stanno cercando di cambiare riguarda la possibilità di manifestare e il potere della polizia, ma c'è anche tutta una parte che stanno cercando di modificare che riguarda l'invasione della proprietà privata con l'intenzione di risiedere. Quindi stanno cercando di rendere di far passare da civile a penale
l'occupazione, lo squatting, insomma. Insomma, se tu occupi una casa per viverci, prima incorrevi in una sanzione di tipo pecuniario, oggi se dovesse passare questa legge rischi la galera, è così?
Non per lo squatting, perché quella è già stata resa penale.
Allora forse non ho capito, di che cosa si tratta?
Si tratta di per persone che hanno un mezzo, un van, un furgone, un caravan, e che magari occupano dei terreni per viverci. In realtà, siccome si tratta di persone, cioè anche una persona con un veicolo, quindi anche su una strada, se la polizia pensa che questa persona sia lì per risiederci, può sequestrare il mezzo, la persona rischia fino a 3 mesi di prigione e una multa di 2500 pound.
Ma chi sono i soggetti che sono nel mirino della repressione in questo caso? Perché se fossimo in Italia io penserei immediatamente ad una misura costruita ad hoc per la popolazione rom, ma in Inghilterra è la stessa cosa o invece i soggetti interessati sono altri?
È la stessa cosa, sicuramente in parte sì, ma ci sono un sacco di comunità che vivono su questi siti, qui a Bristol e nei dintorni, composte da una ventina di persone che più o meno, che occupano terreni, molto spesso sono terreni pubblici, sono terreni, spazi abbandonati ovviamente, che non insomma, appunto, vengono utilizzati per queste persone, hanno dei mezzi, hanno dei furgoni o delle roulotte, dei campervan, e sono letteralmente piccole comunità che cercano semplicemente un posto dove vivere, ecco.
Ho capito, ma si tratta di comunità socialmente definite, che sono immigrati, o comunità costituite anche di persone che decidono così di rispondere in questo modo alla mancanza carenza abitativa? Volevo un po' capire la tipologia sociale.
La mia compagna vive in un sito di questo tipo, un furgone, e sono tutti inglesi. In qualche modo migrati qua da altri paesi o da altre parti d'Europa. Ci sono forse un paio di ragazzi italiani, però comunque bene o male è tutta gente che ha deciso che di vivere così, perché volevano essere liberi quantomeno di muoversi o non legati a, appunto, una casa, o anche perché è sicuramente un modo di vivere un pochino meno dispendioso a livello economico. Che
sì, insomma, quindi da un lato il caro casa e caro affitti, dall'altro una scelta intenzionale di nomadismo programmatico, insomma, di possibilità di spostarsi frequentemente, e anche questi sono entrati nel mirino. Ecco, qualcuno mi ha scritto: a Torino è già così per i Rom, lo sappiamo bene. Giusto la scorsa settimana sono state sgomberate una cinquantina di persone che avevano fatto un accampamento spontaneo. Si trattava di camminanti siciliani, quindi di Rom con la cittadinanza italiana, ma su di loro è caduta la scure dell'occupazione di suolo pubblico. La differenza è però che in questo caso siamo di fronte ad una criminalizzazione che porta anche all'arresto, oltre che al sequestro del mezzo e alla multa, quindi una misura decisamente più pesante.
Sì, assolutamente. E a volte queste comunità comunque sono composte anche da persone che magari hanno delle difficoltà a livello economico, o a volte possono avere anche persone scelgono di vivere così anche per ritirarsi un po', perché magari fragili rispetto a più fragili rispetto al resto della società, quindi hanno magari delle esigenze particolari che non si sentono vengano rispettate normalmente, e quindi vengono messi in seria difficoltà, ecco.
Chiarissimo. Senti, io ti ringrazio moltissimo, purtroppo il tempo è tiranno e la nostra disposizione è terminato. Questa è stata una mattinata piuttosto intensa qui ai microfoni di Blackout. Io ti saluto e grazie mille, alla prossima, ciao.
Grazie a voi.